giardino di Albert.
Da quando l'uomo ha iniziato a popolare il territorio alpino, difendersi dalle valanghe è stata una preoccupazione costante. Le prime opere documentate per la protezione di singoli edifici risalgono al 1600, ma è a partire dalla metà del secolo scorso che si attuano le misure di protezione più efficaci. Opere di sostegno permanenti, studi approfonditi sulle dinamiche delle valanghe e sul manto nevoso e una pianificazione sostenibile del territorio basata sulle carte del pericolo di valanghe hanno permesso di ridurre sensibilmente il numero di vittime da valanga nelle cosiddette aree controllate, ovvero villaggi, strade, ferrovie o piste da sci protette. Competenze tramandate nel tempo e perfezionate dall'evoluzione tecnologica, che di recente sono valse alla gestione del pericolo valanghe il titolo di patrimonio immateriale dell'UNESCO, in quanto parte integrante dell'identità culturale alpina. All'orizzonte, però, si prospetta una nuova sfida per gli esperti: il cambiamento climatico. In che modo inverni più caldi influiranno sul rischio valanghe? Assisteremo a dinamiche e modalità di distaccamento della neve finora sconosciute? Muoversi in montagna sarà più pericoloso? In cerca di una risposta raggiungiamo il passo del Lucomagno sotto una fitta nevicata, dopo un mese senza precipitazioni e temperature sopra la media. Condizioni che ancora possiamo definire eccezionali, ma che sempre di più diventeranno normalità.
Abbiamo la neve fresca che sta cadendo, questi 15-20 cm, che non è ancora legata, quindi le premesse per le valanghe lastrone in questo momento qui non sono ancora date. Perché se io alzo questa neve riesco a malapena a fare una palla, devo comprimerla molto, e poi se alzo una colonna di questa fresca si rompe più o meno subito, quindi non ha ancora una gran coesione. Se scavo sotto, quindi la neve più vecchia, quella che era in superficie, prima di ricevere questa, vedo che ci sono dei grani completamente diversi, molto più grandi. Questo è il metamorfismo costruttivo. Quindi i grani sono diventati grandi, sono diventati spigolosi, hanno meno punti di contatto tra di loro, quindi sono molli, non sono coesi, e creano un po', come se vogliamo, un cuscinetto per lo strato che arriverà dopo. E quindi questa situazione su un pendio fa sì che la neve fresca non sta su. Scende a valle, causa la valanga, e probabilmente nella corsa verso valle può trascinarmi anche la neve vecchia sulla quale appoggiava. Quindi queste sono delle premesse per avere delle valanghe particolarmente grandi. Dopo un periodo asciutto, se c'era già neve al suolo, un periodo asciutto prolungato in particolare, ecco che possono esserci delle condizioni piuttosto delicate. Sì.
Filippo Genucchi è il responsabile della sicurezza invernale del Passo del Lucomagno. Ogni mattina, insieme alla sua squadra, decide se chiuderne o limitarne l'accesso in funzione del rischio valanghe e dello stato delle strade.
Dal 1° novembre fino alla fine del nostro incarico, fino al 30 d'aprile, monitoriamo quotidianamente, più volte al giorno, quello che succede sopra le nostre teste, in particolare nelle zone di stacco che possono essere problematiche, le zone di stacco per le valanghe. Ne abbiamo 84 di queste zone di stacco tra Grigioni e Ticino. In sostanza si tratta di capire se da quelle zone di stacco esiste o meno la possibilità di avere uno stacco di valanghe che raggiunga in modo spontaneo la strada. Per far questo bisogna appunto tenere in considerazione diversi fattori, sicuramente la quantità di neve, come la neve si è depositata, quindi i vari strati, eventuali strati deboli, quindi la struttura del manto nevoso, le temperature, il vento ancora una volta. E un fattore determinante per noi sulla strada è il suolo sul quale questa neve cade. Lavorando tutti i giorni nello stesso territorio, osservando le stesse zone, osservando gli stessi corsi valangari, si impara molto, quindi si riescono ad anticipare un attimino i tempi. Questo è sicuramente un vantaggio per la sicurezza. È vero che negli ultimi anni, direi forse negli ultimi 7, 8, forse 10 anni, Il problema delle temperature elevate lo notiamo abbastanza chiaramente. Forse estrema come questa stagione non è mai stato, però è vero che sempre più spesso capita di avere precipitazioni sotto forma di acqua fino in alto a dicembre, magari anche a gennaio. Capita di avere le prime nevicate a novembre sul suolo ancora caldo e quindi qualche cosa che ha a che fare con le temperature lo notiamo anche noi, sì.
Temperature tendenzialmente più alte e stagioni più asciutte, vuol dire meno neve, ma meno neve non vuol dire un minor pericolo di valanghe, oppure sì.
A livello scolastico, a livello generico, si dice che più neve è meglio che poca neve per la sicurezza. Chiaro che noi siamo confrontati con valanghe spontanee, quindi se abbiamo tanta neve avremo delle valanghe spontanee più grandi, però è anche vero che tendenzialmente gli strati di neve importanti tendono ad assestarsi meglio e tendono ad essere più legati l'uno all'altro. Quindi, se vogliamo, non è sempre detto, non è giusto dire che se c'è poca neve c'è meno pericolo, dipende sempre dalla qualità di questa neve, ma tendenzialmente direi che con poca neve la situazione di pericolo valanghe tende a diventare forse più delicata. Questo non solo per la strada, magari per la strada un po' meno, ma per chi si muove nel terreno sulla neve con gli sci o con le ciaspole, sicuramente quando c'è poca neve può essere confrontato con delle situazioni un po' più delicate.
In che modo il riscaldamento climatico può cambiare la dinamica delle valanghe?
In diversi modi. Sicuramente quello che abbiamo visto negli ultimi anni in maniera sempre più frequente sono queste valanghe da reptazione. E vuol dire l'intero pacco di neve, l'intero manto nevoso scivola sul suolo, dove il suolo non è sufficientemente rugoso, crea delle fessure, queste bocche di balena, questi tagli fino al suolo e poi prima o poi tutto il manto parte. Questo succede perché tra il suolo e gli strati basali del manto nevoso c'è dell'acqua in forma liquida. Quest'acqua può essere dovuta al suolo caldo, quindi la temperatura del suolo che fa sciogliere la neve che riceve a inizio inverno, quindi in autunno con il suolo ancora caldo, quindi crea questo cuscinetto d'acqua o di neve molto bagnata, da lì crea le condizioni perché la neve scivola.
Ad esempio, in un'estate, un autunno particolarmente caldo, sia in pianura che in altura, questo può avere anche delle ripercussioni nel rischio valanghe durante il periodo invernale.
Sicuramente, sicuramente, vuol dire che se il suolo riceve la neve e il suolo è ancora caldo, la neve come tocca al suolo comincia a trasformarsi. La neve è comunque qualcosa di vivo e quindi se è troppo freddo non va bene, se è troppo caldo non va neanche bene. In questo caso la neve che cade su un suolo non gelato comincia subito a trasformarsi, si scioglie letteralmente e se la neve è sufficientemente pesante, questa neve sciolta, quindi questo cuscinetto d'acqua fa sì che tutto il pacco scivola verso valle. Questo è dato dalle temperature a inizio inverno. Quello che succedeva una volta, ma che succede adesso sempre più di frequente anche durante l'inverno, è che piove, quindi l'acqua non arriva da sotto, ma arriva da sopra, passa attraverso il manto nevoso, si deposita al suolo o comunque nell'interfaccia tra suolo e neve e crea comunque questo famoso cuscinetto d'acqua o di neve molto bagnata che fa sì che tutto il pacco scivola verso valle. Queste sono valanghe problematiche per il lavoro che facciamo noi, perché su queste valanghe non si può intervenire. Quindi o si aumenta la rugosità del suolo, però sono dei lavori giganteschi. Noi abbiamo probabilmente una trentina di corsi valangari che potenzialmente sono toccati da questo fenomeno, vorrebbe dire andare a intervenire, ammesso di poterlo fare per le varie leggi, vorrebbe dire aumentare la rugosità su questi suoli e sarebbe estremamente complicato. Se non si può intervenire in questo modo, non c'è nessun altro modo per intervenire. Quindi in altre situazioni di neve dove si può intervenire con l'esplosivo, dove si può cercare di anticipare lo stacco spontaneo di una valanga, con questo tipo di valanghe, quindi con le valanghe da reattazione, si può solo aspettare, quindi monitorare e quando scende siamo contenti se scende a strada chiusa perché vuol dire che il problema è risolto e se non scende bisogna avere gli strumenti per dire ok, ho le premesse per dire adesso non si muove più niente, perché non tutti i movimenti vanno a finire a uno stacco fino in strada, tante volte si apre, si accartoccia e poi resta lì.
Quindi sono condizioni che in un certo senso rendono il vostro lavoro più complicato e in un certo senso anche la vostra sicurezza nello stabilire la percorribilità o meno della strada dipende da nuovi fattori.
Dipende da nuovi fattori, o meglio da fattori che prima si presentavano un po' meno frequentemente. In realtà queste valanghe c'erano già prima, ma ne avevamo qualcuna primavera. Quando faceva molto caldo c'era ancora un po' di neve. Adesso abbiamo iniziato ad averne novembre, siamo alla fine di gennaio, siamo ancora confrontati in alcuni punti con questo problema, quindi è qualcosa di, per la frequenza e per quante volte in quanti punti si ripresenta, qualcosa di nuovo.
Le valanghe da reptazione, anche chiamate valanghe per scivolamento da neve, sembrano dunque essere il principale elemento di preoccupazione per chi deve e dovrà fare i conti con le ripercussioni del riscaldamento climatico in montagna. Come ci ha spiegato Filippo Genucchi, responsabile della sicurezza del passo del Lucomagno, questa tipologia di valanga si può riconoscere da una frattura nel manto nevoso. La difficoltà sta nel comprendere se e quando da questa frattura può nascere un distaccamento nevoso. Gli esperti comunque consigliano di non soffermarsi più dello stretto necessario nelle vicinanze di queste rotture. Per capire a che punto è la ricerca su questa tipologia di valanga e più in generale per comprendere le conseguenze del cambiamento climatico sulle valanghe, abbiamo raggiunto l'Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe di Davos, responsabile, oltre che della pubblicazione dei bollettini valanghe nazionali e regionali, anche della ricerca scientifica in quest'ambito. Betty Sovilla, collaboratrice scientifica.
Le valanghe di reptazione sono uno dei problemi del futuro nel settore delle valanghe e il nostro istituto è interessato a studiarle. E sono delle valanghe molto subdole, si conosce molto poco sui processi che ne generano il distacco. Quindi si conosce la fisica legata alla formazione di queste fratture fondamentalmente nel manto nevoso, ma il distacco, per la previsione del distacco che è legata sulla quantità di acqua allo stato liquido che si può formare al di sotto dello strato nevoso è difficile da predire e penso ci sarà tantissima ricerca in futuro proprio per cercare di prevedere il distacco appunto di questo tipo di tipologia che è fondamentale da conoscere proprio per la sicurezza delle strade e nei compressori sciistici.
Quello delle valanghe da reptazione è solo uno dei temi che emergono quando parliamo di valanghe e cambiamento climatico. A interessare i ricercatori è anche la trasformazione della consistenza del manto nevoso. Temperature più calde e quindi un limite delle nevicate più elevato aumenteranno la presenza di neve bagnata.
La dinamica di movimento di una neve bagnata è molto diversa dalla dinamica di movimento di una neve asciutta, per esempio la tipica valanga polverosa. E in particolare la pressione d'impatto su un'infrastruttura esercitata da una valanga polverosa di neve fredda è diversa dalla pressione d'impatto esercitata da una valanga bagnata. Adesso noi siamo preparati, conosciamo abbastanza, o possiamo proteggerci dall'impatto dalle valanghe polverose, ma conosciamo molto poco in relazione alle valanghe bagnate. Quindi in futuro la nostra ricerca, ma anche ora, si concentra proprio nel capire queste differenze per poterle poi integrare negli strumenti che gli ingegneri utilizzano per la pianificazione territoriale.
Di fronte a una maggior frequenza di valanghe, di neve bagnata, quindi più pesante, potenzialmente più distruttiva, sarà necessario rivedere i sistemi di protezione. Le strutture di sostegno che attualmente si estendono per la lunghezza di 500 km sulle Alpi svizzere sono state pensate in condizioni climatiche e nevose diverse, che ormai appartengono al passato. Anche per questo l'Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe di Davos cerca di adattarsi.
Noi crediamo che per essere preparati per il futuro abbiamo bisogno di strumenti più flessibili, cioè i nostri strumenti di calcolo, che sono modelli che appunto gli ingegneri utilizzano per esempio per la mappatura valanghe, sono modelli che sono calibrati sugli eventi del passato e ovviamente non possiamo calibrare questi modelli sugli eventi del futuro perché ancora non li conosciamo. Quindi l'idea è di cambiare la tipologia di questi modelli, di renderli più flessibili e di renderli più legati alla realtà, quindi cercare di simulare il manto nevoso, simulare direttamente le valanghe che si possono formare dal manto nevoso per poter creare qualsiasi tipo di scenario e questa variabilità di scenari dovrebbe contenere anche le valanghe del futuro. La difficoltà principale sta nel modellare fondamentalmente la neve. Noi abbiamo bisogno di una modellizzazione più precisa della neve, del manto nevoso e delle relazioni tra il manto nevoso e delle valanghe, e la modellizzazione della neve è molto difficile perché la neve è un materiale molto complicato. E quindi noi cerchiamo di affrontare gli aspetti da tutti i tipi di vista, sono dalla meccanica del processo della neve, cercare di capire la meccanica della neve, cercare di capire l'interazione tra una grossa massa in movimento e il manto nevoso, eccetera. Però le difficoltà stanno proprio alla base, cercare di capire questi processi fisici che coinvolgono un materiale che di per sé è molto complesso. La neve può sviluppare una valanga polverosa, quindi dei granelli finissimi di neve che possono essere trasportati nell'aria, ma quando la neve diventa più calda comincia la granulazione, quindi si formano naturalmente delle palle molto coesive di neve all'interno del manto nevoso che hanno un comportamento dinamico completamente diverso, e proprio questa meccanica della neve è il challenge, cioè quello che veramente ci crea problemi e che creerà anche problemi in futuro.
A fronte delle informazioni raccolte, possiamo affermare dunque che in futuro assisteremo alla caduta di valanghe con maggior frequenza?
È una domanda a cui non sappiamo rispondere al momento. Abbiamo dei progetti di ricerca che cercano proprio di capire se ci saranno in numero più valanghe, e questo vuol dire cercare di capire come si svilupperà la instabilità all'interno del manto nevoso. Al momento abbiamo periodi secchi, quindi senza precipitazione, lunghi periodi senza precipitazione, non sono necessariamente positivi nel senso del sviluppo delle valanghe. Questi periodi molto lunghi e freddi spesso favoriscono la costruzione di strati deboli all'interno del manto nevoso. Ci sono altri periodi sereni di bel tempo, quindi lavorerebbero contro la formazione di valanghe, e poi ci sono periodi molto lunghi di precipitazione che favoriscono il deposito di altissime masse nevose. Adesso tutti questi processi lavorano in concorrenza e noi stiamo cercando di capire quale preverrà in futuro. È una domanda ancora aperta ed è una domanda a cui speriamo di dare una risposta nei prossimi anni.
Prevedere le valanghe del futuro non è un lavoro semplice, se non altro per l'imprevedibilità stessa del clima. Molto dipenderà da noi e dalla nostra capacità di limitare i gas effetto serra che entro la fine del secolo potrebbero portare a una riduzione del 70% del manto nevoso sulle Alpi. Se al distaccamento di valanghe spontanee si dovrà rispondere con nuove misure di protezione sui pendii, diverso il discorso quando parliamo di valanghe provocate dall'uomo. Nel futuro più vicino a noi è lecito chiedersi se i mutamenti climatici in corso renderanno più rischioso avventurarsi in montagna. La risposta è no, ma indirettamente gli stessi mutamenti climatici potrebbero provocare un aumento degli incidenti, che si potrà evitare solo se riusciremo a fare nostra una cultura della montagna. Ancora Filippo Genucchi.
Secondo me con inverni tendenzialmente più caldi e più belli e più asciutti forse in certe situazioni, o con periodi asciutti prolungati, c'è in giro più gente. Quindi c'è in giro più gente, non necessariamente più gente formata, più gente consapevole del pericolo. Quindi credo che singolarmente il pericolo, quando io mi sposto sulla neve, lo posso anche evitare, posso adottare delle misure difensive, percorrere un pendio una alla volta piuttosto che tornare indietro, piuttosto che non caricare troppo il manto nevoso. Però anche è anche vero che se io guardo il volume di persone che sono in giro, 15 giorni fa o 3 settimane fa durante le feste di Natale era veramente bello vedere così tanta gente, però anche è vero che tanti probabilmente non sono veramente completamente coscienti di dove stanno andando. Quindi dire che il pericolo di valanghe è aumentato, io non me la sento. Forse cambia un po' il tipo di valanghe, cambiano un po' le situazioni tipo di neve con le quali siamo confrontati. Il problema spesso è che le persone non sanno che c'è un pericolo e poi si trovano in una situazione pericolosa. Per capir bene la neve o per fare il collegamento tra la teoria, che è comunque moltissima quando si parla di neve, e la pratica per prendere delle decisioni, bisogna stare nella neve, bisogna calpestarla la neve, e bisogna scavarla anche ogni tanto per andare a vedere quello che c'è sotto, se no difficilmente si riesce a capire.